E allora, come avevamo preannunciato, siamo in diretta col professor Enzo Tiezzi, professore ordinario di fisica chimica all'Università di Siena, però anche uno dei maggiori scrittori di testi sul problema dell'ambientalismo, dal punto di vista, mi permetto di dire, radicale, perché io mi ricordo di aver letto ormai molto tempo fa quel bellissimo libro Tempi storici e tempi biologici, che aprì un po' mi aprì a me, ma anche altre persone della mia generazione, insomma, un discorso molto critico sull'affrontamento, cioè sulla distruzione, la devastazione ambientale che sta facendo questa società, questo sistema e quindi questo modo di produzione, cioè quindi il capitalismo come modo di aggressione dell'ambiente in particolare. Ecco, la domanda, ha scritto molti libri, ovviamente comunque li trovate su internet, non solo Tempi storici e tempi biologici, ma anche gli ultimi libri, per esempio l'ultimo nel 2008, Città fuori dal caos, la sostenibilità dei sistemi ambientali, e ha parlato della decrescita insieme ad altri autori, cioè questo tipo di affrontamento. Però ora sentiremo le sue parole, intanto lo salutiamo. Buongiorno professore. Buongiorno, ci ascolta? Pronto?
Pronto?
Ecco, buongiorno, la salutavamo. Si sente? Pronto, sente? Pronto?
Sì, pronto.
Ok. Ecco, se mi si sente, e io volevo appunto.
No, ma io sento pochissimo ora.
Ah, adesso sente?
Ora sì.
Ora sì, ok. Allora, la domanda è una sostanzialmente, cioè lei ha affrontato il tema dell'ambiente da un punto di vista di trasformazione radicale, non solo dell'approccio degli umani alla natura, all'ambiente, ma anche del modo di produzione che devasta l'ambiente. Ecco, allora, poiché adesso 2009 siamo in presenza di una crisi capitalistica di notevole portata, lo dicono tutti i giornali, la domanda che volevo porre a lei: è possibile utilizzare questa crisi non solo per fare in modo che non la paghino le classi subalterne, come purtroppo rischia di essere, ma anche per cambiare un modo d'essere, un modo di produrre, di consumare, di rapportarsi alla natura, all'ambiente, quindi un'occasione per cambiare completamente gli stili di vita e le scelte rispetto all'ambiente?
Un'interferenza sull'altro telefono, possiamo attendere un attimo?
Poi certo.
Grazie.
Benissimo. Sì, allora, si è ascoltata la domanda che le ho fatto?
Perfetto, posso iniziare?
Prego.
La risposta?
Senz'altro.
Ma direi che proprio questo è il punto principale della crisi di oggi. 30 anni fa, in Tempi storici, tempi biologici, tra l'altro edito ora 30 anni di distanza da Tonzelli, con un'aggiunta corposa finale che però mette in evidenza come quelle analisi 30 anni fa erano giuste, io sostenevo fin dall'inizio che la crisi economica, la crisi ambientale e la crisi energetica di allora erano strettamente collegate insieme, e questo discorso è talmente attuale ora che recentemente il libro uscito dal gruppo di Siena, dal mio gruppo, pubblicato negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Spagna, in Italia, noi 2 anni e mezzo fa abbiamo intitolato l'ultimo capitolo The Ultimate Global Bank, l'ultima banca globale, mettendo in evidenza come ci sarebbe stato a brevissimo una grossa crisi che avrebbe coinvolto le banche, la finanza, le assicurazioni. E questo non perché eravamo maghi o avevamo la sfera di cristallo, ma perché da tutti i nostri dati sperimentali del nostro gruppo di ricerca all'Università di Siena veniva fuori con molta chiarezza che non poteva esistere una crescita infinita su un pianeta finito, e che quindi il famoso PIL, indicatore tra i più rozzi e i più stupidi che si possa immaginare dal punto di vista scientifico, doveva essere sostituito dal nuovo indicatore già da alcuni anni indicato dal grande economista americano Herman Daly, il padre dello sviluppo sostenibile, il famoso ISEW, ISEW, che è l'indice della sostenibilità e dell'economic welfare, che quindi prende in considerazione l'ambiente, lo stato sociale, l'energia, l'occupazione, insieme ovviamente alla situazione economica, che è fondamentale rilanciare, ma su tutti gli altri piani. Faccio un esempio: non certo le grandi opere tipo lo Stretto di Messina, ma per esempio in questo campo invece va stupendamente bene il MOSE di Venezia, perché serve a salvare Venezia e a garantire con aperture a tempo il ricambio della laguna. Quindi di nuovo ci sono grandi errori che vengono fatti dalle varie parti politiche, in questo caso mi riferisco all'opposizione al MOSE di alcuni ambientalisti di Venezia, che non hanno capito che così rischiano di firmare la morte finale di Venezia, e nello stesso tempo invece dall'altra parte queste opere faraoniche tipo il ponte di Messina, che sarebbe un disastro ambientale non solo, ma costi altissimi per portare dei vantaggi irrisori, cioè il guadagno di un quarto d'ora sulla traversata dal continente alla Sicilia. Ecco quindi che se queste cose non si affrontano con nuovi indicatori che mettano insieme occupazione, ambiente, stato sociale, economia e più che altro analisi scientifica con gli indicatori di sostenibilità delle varie situazioni in agricoltura, nelle foreste, nell'uso delle acque, il problema dell'acqua sarà sempre più grave, dell'energia, in riferimento per esempio a Al Gore, l'ex vicepresidente americano, recentemente attaccato da più parti in maniera veramente vergognosa. Ricordiamoci che lui è un grande scienziato, è stato allievo a Harvard di Roger Revell, cioè del grande scienziato che per primo ha denunciato gli effetti nefasti dell'effetto serra, quindi dell'uso del petrolio e del carbone, energie non rinnovabili e non sostenibili nella situazione energetica totale. Insomma, si ritorna al discorso di fondo che è impossibile affrontare questa gravissima crisi ambientale del nostro pianeta, che non può più avere aggressioni di questo tipo. Ripeto, perché non può esistere una crescita infinita su un pianeta finito, se bisogna mettere insieme, dicevo, le conoscenze scientifiche, ambientali, chimico-fisiche, energetiche, con quelle ovviamente economiche, per trovare un nuovo completamente modo di sviluppare, di sviluppo che appunto si chiama sviluppo sostenibile. Tra l'altro una curiosità con cui vorrei chiudere questa prima parte, la parola sostenibile viene da un nome molto antico, che è il nome del pedale del pianoforte, un nome musicale. Il sustain è quel pedale che serve a sostenere la nota nel tempo, altrimenti la nota si spenge subito. Quindi perché demmo 25 anni fa il nome sostenibile allo sviluppo? Perché pensavamo che noi dovevamo pensare a uno sviluppo che tiene conto delle future generazioni. Herman Daly definì questo passaggio 25 anni fa solidarietà generazionale, e credo che questo sia il punto centrale.
Senta professore, alcuni appunto, in quanto la crisi del petrolio ha dimostrato anche fattivamente la sua prossima esaurimento, comunque la difficoltà di approvvigionamento, hanno anche il governo italiano si stanno ributtando sul nucleare, dicendo, qui ci sono tanti convegni, libri e articoli di giornali che dicono che è meno inquinante, meno devastante il nucleare. Io penso che noi pensiamo che sia invece altrettanto, se non peggio, devastante. Lei che pensa sul nucleare?
Allora, su questa cosa ovviamente il discorso sarebbe molto lungo. Di nuovo, il mio gruppo di ricerca dell'Università di Siena ha partecipato proprio recentissimamente a una bellissima trasmissione di Report, la trasmissione diretta dalla Gama Nembi, sono venuti a intervistarci a Siena sul nucleare, e questa trasmissione ha messo in evidenza come non solo il nucleare non è la soluzione, ma che i rischi collegati al nucleare sono tantissimi, dalle mutazioni genetiche alle malattie, cancro, leucemia e così via, ai grandi rischi in caso di appunto di incidente alla centrale. Supponiamo anche che i nuovi reattori siano più sicuri di quelli di Chernobyl, ma ci sono stati degli anni un sacco di incidenti in Francia, in Inghilterra, nelle centrali nucleari, quindi la sicurezza nucleare è ovviamente una fiaba, è una balla gigantesca. Diamo però a Cesare quel che è di Cesare. Per quanto riguarda l'effetto serra, il nucleare è migliore del petrolio e del carbone, anche se non è vero che è a effetto serra zero, cioè tutto il ciclo del combustibile, dalla miniera alla costruzione delle centrali, all'arricchimento del combustibile, porta almeno un 40-50% di effetto serra. Possiamo dire che noi abbiamo due energie assolutamente non sostenibili a causa dell'effetto serra e delle piogge acide, che sono il petrolio e il carbone, dalle quali bisogna uscire al più presto se vogliamo che i nostri figli e nipoti abbiano una possibilità di sopravvivenza. Diciamo, abbiamo 30 anni di tempo, non di più, per uscirne fuori. Poi ci sono delle energie intermedie che producono metà di effetto serra, tra questi il metano e ovviamente il nucleare. Ma poi quello che bisogna fare è sviluppare tutte le meravigliose, stupende energie alternative, come sta facendo la Spagna, la Danimarca, la Germania, all'avanguardia. In fondo sono le indicazioni che ha dato anche ora Obama negli Stati Uniti. Si parla, si tratta tutte le energie solari, dal solare termico al fotovoltaico, fondamentale il fotovoltaico, a tutte le biomasse, dal biodiesel al butandiolo, a tutti i combustibili che si possano ricavare dagli scarti agricoli e forestali e anche dalle industrie alimentari, quindi tutti i biocombustibili. Si tratta del vento, con buona pace del mio amico Carlo Ripa di Meana, che su questa cosa sbaglia. Basta vedere i meravigliosi impianti eolici della California e della Spagna del Sud, e ancora l'elenco è lungo: il mini idroelettrico, la geotermia in certe condizioni, tutte insomma le energie che si possono ricavare con effetto serra zero dalla natura, delle energie della natura, il sole per primo.
Senta, ecco, un punto però rimane, al di là della scelta anche delle energie rinnovabili alternative, un punto rimane l'eccessivo consumo di energia che questo mondo produce, no? E che tra l'altro è in crescita il consumo di energia, cioè questa enorme crescita, questa paragonare diciamo il consumo energetico e la crescita industriale come se fosse sviluppo dell'umanità, questa ideologia sostanzialmente. Voi, parlando della decrescita, parlate anche di un modello economico, di sviluppo sociale, che possa permettere una vita gradevole delle persone, però consumando di meno. Per esempio una cosa che se ne parlava anche decenni fa, la motorizzazione privata sostituita da invece dal servizi pubblici e così via. Ecco, è possibile, e che tipo di trasformazioni sociali e politiche bisognerebbe fare per entrare in un percorso di decrescita?
Allora, noi parliamo di decrescita solo per quanto riguarda il settore energetico. Diciamo che la visione della decrescita totale, la visione di Serge Latouche, che pure io stimo moltissimo, con il quale sono incontrato varie volte, non è esattamente nel nostro libro. Nel nostro libro, La soglia della sostenibilità, noi parliamo di una revisione totale del sistema economico, indicando nelle multinazionali del petrolio, nelle banche, nelle assicurazioni, il centro di uno sviluppo distorto sostanzialmente, e parliamo ovviamente di risparmio energetico. Cioè, il risparmio energetico è ovviamente fondamentale, perché non c'è minimo dubbio che si consuma molto e troppo. Non è neanche pensabile che ci sia la possibilità che i paesi in via di sviluppo, penso alla Cina, all'India, possano arrivare ai nostri consumi. Se questo avvenisse, nell'arco di 20 anni non ci sarebbe più vita su questo pianeta. Questo deve essere molto chiaro a tutti. Cioè, la vita esiste perché un piccolo gruppo di persone, il 10%, diciamo Stati Uniti, Giappone, Russia e Europa in genere, consumano 18 volte, 20 volte di più di tutto il resto del mondo. Ecco quindi che lo sviluppo sostenibile passa attraverso l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico a tutti i livelli, un nuovo modo di fare edilizia. Segnalo a questo proposito un altro libro del gruppo di Siena, che è uscito in Inghilterra e in Italia contemporaneamente, City Out of Chaos, la città fuori dal caos, con una bellissima prefazione di Paolo Portoghesi della Sapienza di Roma, e in questo libro noi mettiamo in evidenza come anche lo sviluppo urbanistico, le città, il modo di gestire i rifiuti va fatto in maniera differente. Ma anche qui di nuovo ci scontriamo con due visioni obsolete e tutte e due sbagliate. Facciamo un esempio: se è vero che bisogna produrre meno rifiuti, è follia bloccare i termovalorizzatori che producono energia e calore e che sono invece una fonte di risparmio energetico e di produzione di energia rinnovabile grande. Ci troviamo quindi di fronte a due schemi ormai completamente superati, potremmo definirli da una parte lo schema marxista e dall'altra lo schema capitalista. Questi due schemi sono sostanzialmente stupidi, e sono stupidi perché non tengono conto dell'altro personaggio fondamentale, che è appunto l'ambiente, che è il nostro pianeta Terra, la nostra madre Terra. Paradossalmente questi discorsi sono molto più avanzati tra molte popolazioni indios dell'America del Sud, in molti stati africani, che non in Europa, dove evidentemente c'è un egoismo sdrucciolo che ci porta a pensare che possiamo continuare a consumare e a sprecare come facciamo ora. Gli Stati Uniti poi non ne parliamo, guerre e altre cose, sono ovviamente ai primi posti nei consumi nel mondo e sono i maggiori responsabili dell'effetto serra, tanto che Bush non ha mai voluto firmare il protocollo di Kyoto. Ora sembra che con Obama sembra che ci sia una svolta, speriamo che questa cosa sia vera. Ma per chiarire meglio questa cosa ai vostri spettatori, io faccio riferimento alla famosa conferenza di Herman Daly, appunto del padre dello sviluppo sostenibile, a Stoccolma di 20-22 anni fa, quella famosa conferenza in cui lui enunciò i due principi dello sviluppo sostenibile, in cui ebbe una standing ovation di 10 minuti. Allora, il grande economista Herman Daly, tra l'altro un cattolico di sinistra, ma insomma questo è, diciamo, però nell'ambito americano questo è importante dirlo, disse sostanzialmente che si pensa che alla crisi ambientale economica la risposta sia la crescita economica, che non è possibile. Questo non vuol dire andare nella decrescita, vuol dire avere uno sviluppo. Sviluppo ha a che fare con la qualità, crescita ha a che fare con la quantità. Quindi Daly disse, primo questo concetto, non confondiamo crescita o sviluppo. Crescita non è possibile, l'abbiamo già detto, e sviluppo sì, che vuol dire qualità, occupazione eccetera, a certe condizioni. E a quel punto, in questa sua meravigliosa lezione a Stoccolma, mise in evidenza i tre grandi errori della passata economia, dell'economia obsoleta, criticando e distruggendo totalmente le tesi del reazionario Malthus, le tesi di Marx e le tesi di Keynes. Guardiamole queste cose, se no il nostro discorso rimane zoppo, anche se noi queste cose da anni le abbiamo scritte nei nostri libri. E perché il discorso di Malthus non va bene? Malthus dice che è un problema di sovrappopolazione, basta che ci sia la crescita economica. Questo significherebbe, perché per aspettare la decrescita della popolazione si dovrebbe fare portare l'India e la Cina ai livelli di consumo della Svezia? Se questo fosse, ripeto, avremo 20 anni di vita sul pianeta e non di più. È una cosa assolutamente impensabile. Chi la pensa è un demagogo sostanzialmente cretino, che non ha fatto i conti con la realtà dei grandi cicli del pianeta. Il ciclo dell'acqua, che sarà il problema principale nei prossimi anni, il ciclo appunto del carbonio, quindi l'effetto serra e tutto questo e quello collegato, e così via, tutti i cicli vitali del pianeta. Quindi non sarà la crescita economica che risolve il problema della sovrappopolazione, e quindi Malthus e il reazionario Malthus aveva torto marcio. Secondo, Marx dice: con la crescita economica tutti staranno meglio, e fa il famoso esempio delle barche che galleggiano con l'alta marea, galleggiano tutte, ma questo di nuovo è scientificamente sbagliato, perché se galleggiano da una parte vanno a fondo dall'altra, perché il problema dei vasi comunicanti, quindi anche dal punto di vista fisico è completamente sbagliato. E poi è ovvio che se noi cresciamo col lavoro, il famoso concetto che ci ha insegnato in Italia Laura Conti, noi distruggiamo la terra, e quindi la terra non è più fertile, vedi la Corn Belt americana, e ci troveremo senza cibo, senza acqua e con una crescita che non è il lavoro che può risolvere assolutamente. Il terzo esempio è il discorso di Keynes sull'occupazione. Di nuovo, anche i keynesiani non fanno altro che dire: con la crescita economica risolviamo il problema dell'occupazione. A parte il fatto che i dati sperimentali degli ultimi anni, anche negli Stati Uniti, dimostrano che questo è totalmente falso, proprio falso dal punto di vista dei risultati, ma è impensabile che questi concetti di crescita, sia questi dovuti a Malthus, a Marx o a Keynes, possano risolvere il problema, perché non può esistere, lo ripeto, una crescita infinita su un pianeta finito. Quindi sviluppo sostenibile, che vuol dire sviluppo delle qualità, vuol dire in campo energetico risparmio energetico e energie rinnovabili, vuol dire nel campo dell'occupazione un nuovo modo di produrre, basandosi moltissimo sul discorso locale, e quindi il piccolo è bello, una gestione della piccola centrale a biomasse, della piccola centrale eolica, del risparmio energetico nelle tre o quattro stabilimenti uno accanto all'altro, in modo da recuperare il calore a cascata, e così via.
Senta, ecco, l'ultima domanda, perché so che lei ha gli appuntamenti. Ecco, a che punto siamo però, per esempio in questo paese, con questa consapevolezza e con questa pratica, diciamo, se ce n'è in corso?
Ma vede, il nostro paese è messo veramente molto male, perché la nostra politica è stata basata tutta sul petrolio, tra l'altro una cosa paradossale, perché noi il petrolio non ce l'abbiamo, quindi è stata una cosa folle, più è stato sposato totalmente l'idea appunto del PIL e della crescita economica. Gli italiani si lamentano se vedono che il PIL scende di un pochino, dovrebbero preoccuparsi se l'ISIU, cioè l'indice di sostenibilità e di welfare, in crisi, perché quello vuol dire occupazione e qualità della vita. Quindi noi in Italia siamo messi molto male anche perché siamo tanti come popolazione, siamo sempre stati, ora in Italia non ci sono più le nascite dei tempi della mia nonna, ma non c'è dubbio che questa piccola meravigliosa penisola piena di grandissime bellezze siamo troppi, e questo è il problema, uno dei problemi base della teoria della sostenibilità, che dice: siamo passati da un mondo pieno a un mondo vuoto, cioè da un mondo vuoto a un mondo pieno. Prima nel mondo c'erano risorse mal distribuite, ma sicuramente sufficienti per la popolazione, oggi invece siamo troppi secondo il numero di risorse. Questa cosa va a braccetto con l'altro concetto di Wackernagel, il concetto di impronta ecologica, ecological footprint. Tra l'altro segnalo che quest'anno il Forum Mondiale sull'impronta ecologica si terrà a settembre a Chianciano Terme, quindi nella provincia di Siena. Wackernagel ci ha chiesto di accompagnarlo nell'organizzazione di questo forum mondiale dal 9 al 12 settembre. L'impronta ecologica dimostra, e l'Italia ce l'ha una volta e mezzo di quella che potrebbe avere, che noi consumiamo il territorio e le risorse di più di quanto ci possiamo permettere. Quindi non c'è dubbio che la situazione italiana non è rosea.
Bene, io la ringrazio professor Tiezzi, purtroppo abbiamo a lei a poco tempo, ma speriamo di risentirla successivamente con più tranquillità. Intanto la ringrazio per queste sue argomentazioni e le auguro buona giornata.
Va bene, grazie tante, credo che ho buttato un po' Sassolini nello stagno,
vediamo se queste
sono argomenti che ci vorrebbe letture di libri, studi e cose molto complesse prima di arrivare a delle soluzioni. Io ovviamente ho dovuto usare del tempo breve a disposizione perché purtroppo c'ho un impegno al rettorato, tra brevissimo ho usato un po' di slogan, ho un po' semplificato le mie cose, però credo che molti conoscano i nostri libri, tra l'altro tutti editi da Donzelli a Roma, e che quindi hanno la possibilità di approfondire queste cose. Va bene?
Va benissimo, di nuovo grazie e a presto.
Ora fa una domanda a lei, andava dica, bene così?
Benissimo, è andata molto bene, la ringrazio veramente.
Era quello che volevate?
Ci interessa, certo, non è che diciamo può darsi che non si sia collimazione su tutte le ma l'argomentazione e la dialettica è estremamente posta sui terreni giusti. Ecco.
Certo.
La ringrazio.
Questo fortunatamente che ci sono sempre punti di vista diversi.
Certo,
so che una mia ex allieva mi aveva contattato.
Certo, infatti.
Che io ora non ricordo, ma...